Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie in Matteo, Matteo 9, dall'1 all'8, che dice così. Matteo 9, versetto 1 all'8. E Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco gli portarono un paralitico steso sopra un letto. E Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico: Figliuolo, stai di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Ed ecco alcuni degli scribi dissero tra di sé: Costui bestemmia. Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché, che cos'è più facile dire: I tuoi peccati ti sono rimessi? O dire levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliol dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere peccati, levati, disse il paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. E le turbe, veduto ciò, furono prese da timore e glorificarono il Dio che aveva data cotale autorità agli uomini. Signore, parla, Signore, ai nostri cuori. Tu eri colui che genera questa fede verso la tua parola per mezzo dello Spirito Santo nelle nostre vite. Buon pastore, ti chiedo che il tuo nome sia santificato e non solamente fra quelli che siamo qua, sino anche tutti coloro che stanno ascoltando la tua parola per mezzo della radio e delle televisioni. Grazie, Signore. Grazie. Amen. Vedendo questa storia sembra che è molto triste vedere questo uomo paralitico che da quando era bambino era paralitico e non poteva giocare, non poteva avere opportunità come gli altri bambini. Quando è diventato giovane aveva frustrazioni di non poter raggiungere alcuni obiettivi che sono buoni nella vita. Molto probabilmente anche la Bibbia non dice. In quanto al suo stato civile, possibilmente non era sposato, e una persona così chissà avrà pensato a nessuno, penserà a me per formare una famiglia. E possiamo parlare di qualsiasi altra situazione che, per cui possa essere passato. Però tutti questi bisogni che sono così visibili alcune volte annebbiano, oscurano le cose più importanti che ci sono nel cuore. Portano quest'uomo davanti al Signore Gesù Cristo ed egli sapeva perfettamente queste ed altre cose per cui era passato quest'uomo. Però egli vede un bisogno, una necessità molto più profonda, importante ed urgente dietro alla paralisi che aveva quest'uomo. Era la necessità, il bisogno del perdono dei peccati. Il bisogno che oggigiorno molti anni, come mancanza di lavoro, problemi di malattie, problemi di matrimonio in disfacimento, problemi con le persone che ci circondano, problemi legali, problemi nel lavoro, problemi di qualsiasi altra natura. Però questa situazione, quando arrivano a appesantire la nostra vita, diventano una cortina che oscura, offusca l'intendimento per poter capire che esiste un bisogno molto più urgente nella nostra vita e che è dentro il nostro cuore, che è il bisogno di essere liberi del peccato. Per questo Gesù, vedendo quest'uomo, anche era evidente la necessità della sua paralisi, però il Signore appella a un bisogno che quest'uomo e tutti gli uomini hanno bisogno, che è la necessità del perdono. Chissà, alcuni pensano che è meglio risolvere tutte le I bisogni urgenti che ci circondano, però Gesù vede ad altri bisogni. Siamo disposti che Gesù possa guarire la necessità urgente della nostra vita come il perdono del peccato? Per questo vi voglio parlare in questa mattina su questo tema. La cosa più importante è il perdono dei peccati. Gesù così ha trattato quest'uomo. Figlio, abbi animo, i tuoi peccati sono perdonati. E dopo gli dice: alzati, prendi il tuo letto e vai a casa tua. Noi vorremmo che il Signore risolvesse prima i problemi che abbiamo di carattere mentale e fisico, ma Gesù vuole risolvere i problemi spirituali. Presto o tardi dovremo affrontare come un ostacolo quello che è l'incredulità, che impedisce che Dio faccia queste meraviglie. Notate bene che in questo versetto, quando Gesù veniva dall'attraversare il mare di Galilea, dice: è passato all'altro lato ed è venuto nella sua città. È molto importante questa città, così questa espressione così corta ma molto profonda, perché la città di Nazaret, nella città di Nazaret Gesù, dice la Bibbia, non ha potuto fare tanti miracoli a causa della loro incredulità. Nei capitoli anteriori abbiamo visto come Gesù ha guarito gli infermi in altre città, ha cacciato demoni, ha fatto tante meraviglie, tanti miracoli. Però perché nella città dove Gesù si era cresciuto non ha potuto fare tanti miracoli? Questa domanda la fanno anche oggigiorno, e qualcuno dice: perché il Signore benedice quella persona e a me no? Perché questa persona ha la risposta e nel mio caso non vedo nessuna risposta? Questo ci porta a fare una valutazione su quello su cui noi abbiamo centrato la nostra fiducia. Il problema è che l'incredulità alcune volte è impercettibile e ci autolimita e ci impedisce di credere. Quando dice è venuto alla sua città, il problema dell'incredulità ci autolimita perché per l'abitudine o la familiarità religiosa. Quando una persona, come nel caso di Nazare, questa comunità era cresciuta in un mondo religioso, fra molti costumi, però ci sono molte persone che credono in costume religioso, ma non vogliono sapere chi è il Signore Gesù Cristo. E oltre a questo si centrano solamente sull'umanità di Gesù e si sono dimenticate della parte divina di Gesù. Quando succede questo, allora l'incredulità sorge nel nostro cuore. Prendete nota su questo. Quando ci si centra su una religione, quando ci si centra su una persona solamente nella parte umana di Cristo e perde la prospettiva che Gesù è Dio, allora l'incredulità cominciano a sorgere nelle vite. Caso tipico è il caso di quest'uomo che ha dubitato, che era un membro degli apostoli, cioè Tommaso. Egli ha detto: se non metto il mio dito nelle sue ferite, io non crederò, nonostante era stato in presenza di tanti miracoli, non aveva ancora capito che Gesù è Dio. Per questo è caduto nel problema dell'incredulità. Vediamo il caso della città di Nazaret. La testimonianza di Giuseppe e di Maria era così singolare in quella comunità, perché in primo luogo Maria era rimasta incinta in un modo singolare per tante ragioni in Nazaret, che non era una città molto grande. In tutte le piccole comunità, in tutti i piccoli paesi, tutti sanno tutto di tutti e parlano di quello che succede. E allora la gente che sa tutte queste cose, sa le cose minime di ogni famiglia e così via. Nel caso di Giuseppe e di Maria certamente non era un'eccezione. Secondo, vediamo il fatto, per esempio, di andare a Betlemme per farsi registrare. Quando Maria era rimasta incinta, si era ricordata delle profezie che Gesù discendeva da Davide, e allora Davide era della città di Betlemme, dovevano muoversi da Nazaret per andare a Betlemme. E voi sapete che in un piccolo paese, quando si forma una piccola caravana che si parte per qualche destinazione, tutti vogliono salutare, tutti vogliono sapere perché uno si muove, uno si trasferisce. E così anche quando loro arrivano a Betlemme, il bambino Gesù nasce e avviene una celebrazione celestiale per la sua nascita. Voi credete che quando Giuseppe e Maria sono ritornati a Nazaret non devono aver contate queste meraviglie? Molto probabilmente le avranno raccontate, avranno detto a qualcuno: guardate, il bambino è nato a Betlemme in relazione con una profezia di 750 anni prima della nascita di Cristo, che doveva nascere in Betlemme. Adesso c'è stato, vi raccontiamo che c'è stato un coro celestiale che diceva: Osanna, gloria a Dio sulle alture. È nato oggi nella città di Davide un Salvatore che è Cristo il Signore. Credete che Giuseppe e Maria non devono aver raccontato a qualcuno questa storia? E oltre a questo, quando Gesù e Maria ritornano a Nazaret, ritornano con un gruzzolo. Perché? Perché i magi hanno portato i doni, oro, incenso e mirra, e le tre cose sono di valore, hanno un alto potere acquisitivo. In quel tempo la mirra e l'incenso, e sicuramente di più l'oro, stanno parlando di elementi che generano molti soldi. Non credete che perlomeno devono aver co comprato qualche vestito nuovo, Giuseppe e Maria, e chissà, hanno fatto qualche modifica alla casa per la nascita di questo nuovo bambino, che ha comprato qualche cosa? Perché? Perché questo tesoro i magi l'hanno portato ai bambini, dunque l'ambiente che devono aver creato nella propria casa era sicuramente migliore dell'anteriore. Notate che quando qualcuno migliora finanziariamente, qualcuno, come per esempio qualche sorella che è molto osservatrice, vede: guarda la sorella che borsa nuova che ha, oh guarda ha cambiato la macchina, oh guarda ha cambiato l'auto. Io sono più che sicuro che hanno investito questo denaro per poter aiutare in qualcosa tanto speciale come il provvedere al Signore Gesù tutte le cose necessarie. La comunità stava osservando tutte queste migliorie, è una catena di evidenze che stavano appuntando che questo bambino era molto speciale. Non credete che devono aver raccontato il modo che Dio li aveva risparmiati dalla rappresaglia di Erode, perché Erode voleva uccidere il bambino, perché i magi venivano dicendo dove è nato il re dei giudei. Molte persone stavano parlando di un aspetto profetico in quel momento, certamente raccontano come in una forma soprannaturale Dio parla a Giuseppe e gli dice di scappare a Egitto perché Erode vuole uccidere il bambino. Stiamo parlando di un'atmosfera di miracoli e una cura soprannaturale di questa famiglia. E oltre a questo, quando il bambino Gesù comincia a crescere, e comincia a crescere con certi attributi così speciali, e lo dice qua Luca, adesso sì possiamo dire come è scritto, così è. Nel versetto 39 e 40 del capitolo 2 di Luca dice: come ebbero compiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazaret, la loro città, e il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. La grazia di Dio, ossia il favore di Dio, e aveva un'accettazione sociale impressionante. La grazia di Dio era su di lui. Era così carismatico che attraeva le persone soprannaturalmente. Oltre a questo, diceva che era pieno di sapienza. Ricordatevi che all'età di 12 anni il Signore Gesù Cristo nel tempio insegnava i dottori della legge, e alcuni dottori della legge dicevano: com'è possibile che abbia tanta sapienza? Non è questo un altro segno? E cresceva e si fortificava in tutte queste aree. Vediamo che la città di Nazaret è stata esposta con tutti i suoi abitanti a una catena di miracoli. Nonostante questo, e questa è la cosa triste, Nonostante questo, non hanno creduto in Gesù come Dio. Perché? Perché si erano centrati solo sull'umanità e non sulla divinità di Cristo. Per questo in Matteo 13,55 dice: non è questo il figliol del falegname? Alcuni possono essere esposti a miracoli e meraviglie dentro la Chiesa, possono essere esposti alla parola di Dio. Qualcuno crede, qualcuno no. Il problema, fratelli, si deve a che noi cominciamo a diluire o separare quello che è la natura umana e la natura divina di Cristo, in tal modo che le idee che la maggioranza ha su Cristo, sia per parte di una religione, sia per parte di una religione, sia per parte della scienza, scientifici che sono umanisti e atei, o per opinione di qualsiasi altra persona, comincia a prevalere sulla rivelazione della parola, per quanto non abbiamo voluto circoncidere i nostri orecchie per ascoltare quello che Dio dice. Quando io lascio e smetto di ascoltare Dio per ascoltare gli altri, allora dirò anch'io: non è questo il figlio del falegname. E questo porta incredulità, questo autolimita la benedizione di Dio. Gesù, il primo miracolo che ha fatto, lo ha fatto in Cana di Galilea, alle nozze, quando cambia l'acqua in vino. Cana di Galilea sta nella stessa regione dove sta Nazaret. E anche così Gesù converte, cambia l'acqua in vino e dicevano, e continuano a dire, e non è questo il figlio del falegname? Vi rendete conto? Qualcuno dice, se io vedessi miracoli e meraviglie, io crederei. È una menzogna. Chi sono coloro che devono credere? La fede viene dall'udire la parola di Dio, non per vedere miracoli. Quando voi e Dio diamo la parola di Dio, spazio nel nostro cuore, nella nostra anima, come dice la Bibbia. Gesù ha detto, chi crede in me, come dice la Scrittura, chi crede in me, come dice la Scrittura, non come quello che fanno i miracoli. Quello che dice la Scrittura, dal suo interiore correranno rii di acqua viva. Devo apprendere ad ascoltare la voce di Dio, quello che dice la Bibbia, non quello che dicono le altre persone. Si è parlato in queste ultime settimane sul fatto che la Bibbia la vogliono riscrivere, perché ci sono cose che bisogna togliere dalla Bibbia. Immaginatevi dove stiamo arrivando. Dice il Signore ai a colui che vuole togliere o aggiungere qualche cosa a queste parole. Questo non è un'invenzione umana, è la parola di Dio. La domanda è: a chi ascolterò? Chi dirigerà la mia vita? Quello che dice la Bibbia o quello che dicono le altre persone? Per questo, per mettere l'attenzione alla percezione della società e non alla rivelazione biblica, allora qualcuno arriva a negare la natura divina di Gesù. L'opinione dell'ateismo scientifico dice no, non esiste Dio, e qualcuno arriva a vedere i scientifici come quasi dei e come che la parola di loro è infallibile, o le conclusioni a cui arrivano è infallibile, la filosofia umanista, l'opinione di qualsiasi persona. No, noi dobbiamo prestare orecchio a quello che dice Dio stesso. Il risultato dell'incredulità si vedranno immediatamente. La prima cosa è perdere la grande opportunità per la esposizione alla gloria di Dio e non aver creduto in essa. Dice Giovanni nel capitolo 1: era nel mondo e il mondo è stato creato da lui. E senza di lui niente, neppure una delle cose fatte è stata fatta. E nel versetto 10 dice: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. È stata mancanza di rivelazione? No. No, semplicemente non si vuole credere alla rivelazione di Dio stesso. Quando Gesù cambia l'acqua in vino dentro la comunità, dove i popoli, i paesini piccolini che c'erano in quella regione, Cana, Nazareth, tutto questo, l'hanno conosciuto tutti. Però questo non ha cambiato, alla maggioranza non hanno cambiato la prospettiva. La maggioranza ha continuato nella sua ostinazione perché non volevano dare la gloria al Signore. Faraone è stato esposto a tanti miracoli. Ha creduto? No. La Bibbia dice che si ha indurito il suo cuore. Uno dei problemi, secondo quello che ho ascoltato in alcuni casi, ci sono alcuni che hanno problemi con le allergie. È perché c'è un'esposizione troppo forte a alcuni elementi e questo crea allergie. Alcuni sono arrivati, e dobbiamo stare molto attenti, quando ci esponiamo troppo ad alcuni concetti che non sono la verità completa, sino sono una mezza verità. Questo produce allergia verso l'Evangelo. Molti bambini che sono cresciuti in famiglie cristiane evangeliche, si prega per loro, si gli insegna la parola, vengono alla scuola domenicale, si integrano i gruppi giovanili, però le statistiche ci dicono che fra i 12 e i 16 anni il 60% di loro si allontanano dalla Chiesa. Perché? Perché la mancanza di cura di noi padri, perché noi non siamo i maestri che il Signore desidera per aiutarli a comprendere che quando si mette la fiducia in Gesù, anche se si hanno alcune idee dottrinali e se non hanno capito che chi è Gesù e che quando ha visto questo uomo paralitico che cosa ha fatto? I tuoi peccati ti sono perdonati. E sta facendo questo, si sta rivelando come Dio. Per questo gli scribi, i teologi di quel tempo, hanno detto, ma questo bestemmia, bestemmia perché solo Dio può perdonare i peccati. Certamente gli avrà risposto Gesù, e ce l'avete davanti a voi. Essi non lo capivano, egli si stava rivelando ed essi non lo capivano. I nostri bambini devono capire che Gesù è Dio, e se Dio sta con loro, chi va contro di loro? Devono capire. Intendere la grandezza di Gesù nella loro vita. Cristo in voi la speranza di gloria, dice la Bibbia. E qui quando arriviamo a capire questa parte meravigliosa, quando possiamo mettere la nostra fiducia totale in Gesù. Una bambina una volta chiede a suo padre, papà, che cos'è la fede? Il padre stava leggendo il giornale, questo succedeva in un giornale, in un luogo degli Stati Uniti, nella cantina era completamente oscuro, il padre si scende nella cantina e la bimba su in cima alla scala e il padre gli dice, figlia mia, lanciati che io ti prendo con le mie braccia. No papà, ho paura. Papà, non ti vedo, ma io ti vedo. Il padre ha detto alla bambina, credi che io ti amo? Sì, papà, io lo credo. E tu credi che se ti amo permetterei che ti facessi danno? E allora ha detto, lanciati che io ti prendo. Lei si è lanciata nell'oscurità ed è caduta nelle braccia del padre. E lui gli ha detto, bambina mia, questa è la fede. Ci sono cose che ancora non capiamo, ma se ci lanciamo cadremo nelle braccia del Signore. Queste cose che ancora non intendiamo non vuol dire che io non devo depositare la mia fiducia in Gesù che è Dio. Un giorno Dio ci spiegherà tutto quello che non abbiamo compreso oggi, però se imparo a credere al Signore incontrerò quello che realmente io ho bisogno. Una persona che è incredula perde la grande opportunità di poter ricevere un tocco meraviglioso dalle mani del Signore, e semplicemente perché le persone hanno avuto solo una mezza percezione di chi è Gesù Cristo. Ricordate l'importanza di padre e madre, quello che dice la Scrittura sul fatto della responsabilità di un padre e di una madre di insegnare i propri figli. In Deuteronomio 6,7, nel versicolo 7, gli dice: inculcherai i tuoi figlioli, devo insegnargli la parola, ripetere la parola, insegnargli che Gesù è Dio, 100% Dio e 100% uomo, e i bambini devono comprendere questo mistero, questa benedizione, e accettarla, e la ripeteremo. E inculcherai i tuoi figlioli, parlerai quando stai seduto in casa tua. Chi sono i migliori maestri per i vostri figli? Sono i genitori. Quando deve cominciare l'educazione? Prima di andare a scuola. L'educazione deve incominciare dentro le case. Io so che alcune madri si molesteranno con me, però abbiate pazienza. Vi voglio dire questo. Sì, alcune hanno ragione, perché gli uomini sono responsabili. L'uomo deve avere tutta la capacità finanziaria per sostenere la famiglia, perché la madre deve stare in casa per poter dargli i migliori insegnamenti che suo figlio o sua figlia possa ascoltare in tutta la sua vita, nei primi 3 anni di vita. I primi 3 anni di vita sono essenziali, però cosa fanno le madri? Le raccomandano alle bambinaie o alla televisione o un iPad affinché si trattengano. A quell'età i bambini devono apprendere la parola di Dio, apprendere le lingue, perché è il miglior momento per apprendere le lingue. Da dove vengono i grandi musicisti? Sorgono da quell'età, quando li istruiscono. Quando uno è vecchio non possono imparare niente, lo dico per me, siamo solo a me tutto si dimentica. Però quando uno è un bambino è importante, le madri devono curare i propri bambini in casa. Non vi muovete dalla vostra casa. Lavorate dopo che vostro figlio cominci ad andare a scuola, e possibilmente lavorate solamente a medio tempo. Qualcuno dice che io sono una professionista. Va bene, dimostra il tuo professionalismo in casa. Non c'è più grande privilegio che una madre insegni al proprio figlio. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Inculcali in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Uno dei migliori mezzi di insegnamento è ripetere quello che dice Cristo, affinché possano arrivare a comprenderlo una e un'altra volta. Per questo Dio ha detto a Giosuè prima della conquista: mediterai su questa parola giorno e notte, ossia esponiti all'insegnamento continuamente, perché questo genera una mente brillante, le menti che hanno fede per raggiungere le promesse di Dio. Per questo dobbiamo fare questo compito, affinché non cadano nell'incredulità. Quello che cade nell'incredulità perde l'opportunità che Dio si manifesti nella sua vita. È il caso tipico della città di Nazaret. Tutti gli abitanti di Nazaret vedevano il Signore Gesù, però lo vedevano solamente come qualsiasi altro bambino, qualsiasi altro ragazzo, e quando già aveva 30 anni come qualsiasi altra persona, però non vedevano in lui lo straordinario. Anche se sono resi conto, però non hanno fatto relazione fra lo straordinario della vita di Cristo nei primi 30 anni con la sua nascita fisica. Quando noi perdiamo la prospettiva di chi è Gesù, allora Satana prende vantaggi e comincia a mettere il dubbio dentro di noi, e arriveremo a credere quello che dicono molte persone, che Gesù non è Dio. Dicono che Gesù è un profeta, è un illuminato, È un religioso, però non più di questo. Orbene, che cosa serve a noi questo? Ci porta alla perdizione. Quello che vuoi è Dio. Abbiamo bisogno, bisogna credere. Abbiamo bisogno di credere che Gesù è Dio. Se io credo come dice la scrittura, non come dice la comunità, non come dice la scienza o gli umanisti atei, quello che dicono i professori dell'università, quello che dicono gli altri amici, se non che quello che dice Dio stesso di se stesso. Se io credo come dice la scrittura, dal nostro interiore correranno fiumi di acqua viva. Che significa questo? La manifestazione dello Spirito Santo con benedizione da parte di Dio. Però grazie al Signore che nonostante c'era questa comunità incredula in Nazareth, c'erano delle eccezioni, e fra questi il paralitico e coloro che hanno portato il paralitico, vedendo la fede loro, dice qua. Questo è un miracolo. Sopravvivere in un mondo incredulo, nell'aula di classe, nell'università, nei collegi, fra i tanti amici, e continuare a credere nonostante non si ha i mezzi finanziari o la salute di cui abbiamo bisogno, e continuare a credere. Questo è un miracolo. Quest'uomo, nonostante la sua invalidità, continuava a credere. Ci sono alcuni che hanno gravi problemi, hanno perso la fede e aumentano gravemente i propri problemi. Beato coloro che non hanno visto e hanno creduto. Vediamo allora che Gesù vede questa grande opportunità per restaurare la fede. Gesù ci aiuta affinché noi possiamo vedere il bisogno più grave, che è quello del perdono dei peccati. Questo paralitico venivano per un problema di salute, ma Gesù ha visto una necessità più impellente, più grande di questa, e gli ha detto: i tuoi peccati ti sono perdonati. La mancanza di riconoscimento del peccato per la necessità fisica o materiale ci fa nascondere il peccato. La Bibbia dice: chi nasconde il proprio peccato non prospererà. Come si può nascondere il peccato? Per mettere la nostra mente centrata solo nelle miserie umane, in molte necessità. Se noi pensiamo solo ai problemi finanziari, ai problemi con nostra moglie, il nostro marito, i problemi di salute, tanti problemi che ci sono, che cosa succede? Succede che in questo universo di problemi ci dimentichiamo del più grande di essi, il perdono dei peccati. L'abordare correttamente per una guarigione divina è pensare al peccato. La parola di Dio ci dice in Santiago capitolo 5, in Giacomo capitolo 5, scusate, al capitolo, versetto 14, dice: c'è fra voi qualcuno che soffre, preghi; c'è qualcuno d'animo lieto, salmeggi; c'è qualcuno di voi infermo, chiami gli anziani della chiesa e pregano essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo stabilirà. E se gli è commesso i peccati, gli saranno rimessi. Che significa confessare i peccati? Significa: se io ti ho offeso, perdonami. Ossia, lavare il proprio cuore da tutta l'amarezza. Dio sta chiedendo in primo luogo la liberazione spirituale prima della liberazione fisica. Qui dice che la preghiera efficace del giusto guarirà. Alcuni stiamo aspettando la guarigione senza riconoscere che nel nostro cuore c'è il peccato. Per questo il tema del messaggio è che è centrato sul perdono dei peccati. Alcuni dicono: devo raggiungere i miei obiettivi impresariali, mi devo sposare. Ma Gesù vede come cosa più importante il perdono dei peccati. Io vorrei che tutti fossero differenti, ma la prima cosa è che noi siamo differenti. La prima cosa è che noi dobbiamo essere cambiati per il potere del sangue di Cristo, perché il Signore vuole darci libertà da ogni oppressione maligna. Non tutti i problemi di salute o di crisi hanno a che vedere con il peccato. Gesù in un'opportunità, quando i discepoli gli hanno chiesto: Signore, questo perché è nato cieco? Sarà perché ha peccato lui o suo padre? In altre parole, sarà per una maledizione? Gesù gli ha detto no. Non tutti i problemi nella vita vengono per una maledizione. Gesù gli ha detto non è che questi ha peccato e neanche i suoi genitori. In altre parole, in alcuni casi non c'è maledizione, ma gli dice è perché la gloria di Dio si manifesti in lui. Per questo non dobbiamo generalizzare tutti i casi. Cosicché dobbiamo avvicinarmi con sincerità. Come avrebbe risposto questo paralitico quando Gesù gli ha detto: figlio, tieni fiducia, i tuoi peccati sono perdonati? Se gli avrebbe risposto: ma io non sono venuto per il perdono dei peccati, io non vado alla chiesa cristiana di Giosuè, io sono una brava persona, i miei piedi non mi hanno consentito mai di andare a rubare, io non faccio le altre cose che gli altri fanno. Il fatto che uno è paralitico fisicamente non significa non essere peccatore, perché c'è invidia, odio, amarezza, tante cose. Non ci rendiamo conto, fratelli, che quest'uomo ha accettato la sua necessità numero uno, non ha reagito dicendogli: no, non è così, Signore. Sì, Signore, accetto il perdono dei peccati. Voi e Dio abbiamo bisogno di accettare questa necessità. Quando si parla del perdono dei peccati, si parla di liberazione dalla colpa e delle conseguenze. Questa è la cosa più triste. Quanta gente vive con questo malessere così terribile, e alcuni cercano di mascherare questo problema attraverso chissà un aumento di salario. Quando qualcuno aumenta il salario si sentono contento, però usano questo per occultare la sua miseria spirituale. Ma presto o tardi verrà alla mente la colpevolezza. Gli studi sono buoni, ma non usiamo gli studi per occultare la nostra coscienza colpevolista. Qualcuno per sentirsi meglio prende vacanze. Prendete le vacanze per riposare fisicamente, ma spiritualmente l'unico che dà le vere vacanze è il perdono ai peccati. La Bibbia dice: pentitevi e convertitevi affinché vengano tempi di refrigerio. Alcuni pensano di fidanzarsi per essere felici, hanno la propria fidanzata, il proprio fidanzato, alcuni arrivano fino al matrimonio, però lo stesso l'infermità della mancanza di perdono continua ad essere lì. Un nuovo lavoro con un nuovo stipendio, e adesso farò una nuova vita, e alcuni si divorziano e si tornano a sposare una, due, tre volte, e finché non sentiranno come Gesù gli ha detto a quella donna samaritana: hai avuto 5 mariti e quello che hai non è tu. Voi non avete bisogno di questi cambiamenti, avete bisogno del perdono e della liberazione del peccato che vi sta rovinando e che rovina tutte le persone, e che gli altri sono colpevoli. No, tu hai rovinato gli altri col peccato del tuo cuore. Se non accetti il perdono e il peccato, si perderete tante opportunità da parte del Signore. Per superbia, alcuni nascondono la propria colpevolezza col servizio cristiano. Vogliono servire il Signore per nascondere il peccato che c'è nel loro cuore. Queste sono conseguenze temporali, vivere nella miseria del peccato. Una persona può essere fisicamente star bene e avere una salute di ferro, però l'interiore può essere un sepolcro imbiancato, è una bomba a orologeria, e si manifesterà e si perderà tutto quello che Dio gli ha concesso. Perché? Perché non ha voluto confrontarsi col problema numero uno. Il problema del perdono e peccato. Il peccato non solo porta miseria al presente, ma la condanna eterna. Gesù ha parlato di questo: che guadagnerà l'uomo se guadagnerà tutto il mondo e perderà l'anima sua? Gesù è la persona che ha parlato più di tutti dell'inferno, e dovete sapere questo. L'inferno sì esiste. Gesù ha detto lì ci sarà il pianto. Per questo Gesù ha inteso il problema numero uno che il paralitico non stava vedendo, che era la necessità del perdono e peccato. Gesù farà tutto il necessario affinché la nostra fede sia restaurata. Come lo farà? Può usare persone, credenti. A questo paralitico l'hanno portato i loro amici. Ci saranno persone che si uniranno alla nostra vita, che ci parleranno di Cristo. Ringraziate Dio per questi portantini che ci parlano di Cristo. Non li rifiutate. Essi vi stanno aiutando a credere, e non solo questo. Per mezzo dello stesso bisogno Dio ci parla, affinché io possa venire a Lui. Per mezzo della parola Gesù dice al paralitico: figlio mio, abbi fiducia. La parola che è uscita, la parola di Cristo, Cristo ha generato la fede in quest'uomo. La fede viene per l'udire, e l'udire la parola di Dio. E per mezzo del miracolo, quando quest'uomo è stato guarito, certamente la sua fede si è riaffermata. Ed è lì che Dio ci vuole dare l'opportunità, per mezzo della rivelazione di se stesso. Quando Gesù ha detto i tuoi peccati ti sono perdonati, quello che gli sta dicendo è non solamente al paralitico, ma anche ai dottori della legge che stavano lì intorno, a tutti i presenti, gli scribi e così via, gente letterata dentro la comunità ebrea. Gli stava dicendo: voi mi state vedendo come un semplice mortale, però io, dicendo a quest'uomo i tuoi peccati ti sono perdonati, mi sto rivelando come Dio, perché solo Dio può perdonare i peccati, nessun uomo può perdonare i peccati. Per quanti possiate ascoltare che si perdonano i peccati li può perdonare solo Gesù Cristo, perché lo ha fatto alla croce del Calvario. Da lì abbiamo bisogno di capire questa rivelazione. Quando Gesù dice i tuoi peccati ti sono perdonati, Gesù sta rivelando se stesso come l'agnello pasquale. Per mezzo di lui il peccato sarà espiato, liberando la mia anima dalla condizione peccaminosa. Egli è l'unico mediatore per la sua morte espiatrice e per dare il vero perdono ai peccati, evidenziato per l'esperienza della libertà di coscienza. Quando questo paralitico comincia a camminare, non solo ha camminato fisicamente, sennò che ha camminato anche spiritualmente, ha camminato in vittoria. Dio sta vedendo un'altra paralisi. Quanti di quelli che sono qua non possono dormire bene perché la loro anima è contaminata, non possono godere una conversazione con qualcuno, sono sempre attenti che qualcuno li persegue. La Bibbia dice: l'empio scappa senza che nessuno lo persegua. Questa neurosi, questa psicosi, questo stato emozionale in cui siete pieno di paura, di timore, chi vi sta perseguendo? Alcuni credono nelle proprie fantasie, sono pieni di paura. Il peccato è quello che vi perseguita. E Gesù vi dice: figlio mio, abbi fiducia. Come? Come Dio mi può dire abbi fiducia se io sono un peccatore? È perché così tanto ha amato Dio al mondo che ha dato il suo figlio unigenito, affinché chi crede in lui non si perda, ma abbia vita eterna. La guarigione fisica in quest'uomo è stata l'evidenza e la testimonianza del perdono divino. Ossia, l'obiettivo numero uno non è stata la guarigione fisica, se non che la spirituale, e quella fisica è venuta ad essere una evidenza del miracolo di guarigione spirituale. Da lì che vediamo, fratelli, l'inutilità di credere nelle buone opere per poter avere espiazione o libertà di coscienza. Alcune persone vanno a confessarsi con altre persone, sia nella parte psicologica, facendo una catarsi, e pensano di essere liberi, ma non è così. Il fatto che voi stiate in un gruppo di terapia e confessare tutto quello che avete fatto, per questo vi sono perdonati i vostri peccati. No, questo succede solo quando vi confessate a Dio i vostri peccati e vi chiedete perdono e credete in quello che Cristo ha fatto alla croce del Calvario, dove ha caricato tutti i nostri peccati. Solamente allora i vostri peccati saranno perdonati e liberati dalla colpa. Alcuni non possono svilupparsi nel campo professionistico perché sono pieni di paura. E chi li trattiene? È il peccato. Avete qualcuno di voi ha un bel matrimonio e questo si perde, si rovina. Perché? Per la schiavitù del peccato. Perché qualcuno perde opportunità di buoni lavori? Perché? Per il peccato che c'è nel loro cuore. E diventano persone che cominciano ad operare fuori della legge e buttano al vento lo sforzo dei padri che hanno fatto i genitori per dargli una buona educazione. Hanno buttato via il proprio matrimonio perché sono perseguiti dalla giustizia. Vi rendete conto? Il peccato fa diventare le persone le più miserabili di questa terra. Per Gesù ha detto: sono venuto affinché abbiate vita e vita in abbondanza. Alcuni credono di essere atei, ma gli atei non esistono. L'unica cosa che esiste sono gli stolti. Dice la Bibbia, lo stolto dice che non c'è Dio. Perché negano gli stolti? Perché? Perché vogliono negare la colpa che portano nel proprio cuore. E dicono che dopo la morte non c'è niente, mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Questo è un vigliacco perché non affronta la verità della sua coscienza. Perché la coscienza gli sta dicendo andrai all'inferno. La persona, il ladrone che stava morendo al fianco di Cristo, uno di loro è stato brillante e intelligente e gli ha detto: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo paradiso. Mentre l'altro stava scendendo verso l'inferno. Perché? Perché era un incredulo. Perché non siamo brillanti e intelligenti in questa cosa? Questa è la vera intelligenza. Quante persone, quando sono morte nei funerali, si dicono cose buone della persona che è morta. Però quella persona è andata all'inferno, perciò che cosa serve queste parole? O i bei mazzi di fiori, qualcuno addirittura porta anche le bande musicali. A che cosa servono? È una burla. È nella vita che bisogna prendere le migliori decisioni, mentre c'è vita, c'è speranza. Il nostro compito, la vostra e la mia, è quello che ha fatto quest'uomo con i suoi collaboratori, avvicinarsi umilmente, riconoscendo la propria necessità. Per questo Gesù dice: beati coloro che riconoscono la propria necessità. Devo chiedere perdono per aver offeso Dio. Il linguaggio verbale di questo paralitico era evidente. Devo credere che Gesù ci riconosce per mezzo, ci riconcilia per mezzo della sua opera sulla croce. Quando gli dice tieni animo, la parola originale significa abbi fiducia. E questo mi rallegra, c'è speranza. Gesù gli dice in questo momento abbi fiducia. Abbi fiducia, non c'è nessun peccato che il sangue di Gesù non possa perdonare. Alleluia, il potere del sangue di Cristo è meraviglioso, non c'è peccato, anche se per noi e per la società ci sia qualcosa di ripugnante. Dio può prendere una persona dallo stesso inferno e dichiararlo innocente. Per questo dice la Bibbia che Gesù stava riconciliando il mondo con Dio. Abbi fiducia, perché Gesù è il mezzo di riconciliazione per il suo stare sulla croce. Però la mia responsabilità e privilegio è dare testimonianza della verità di Gesù. Quando Gesù gli ha detto: alzati, prendi il tuo letto e vai a casa tua. Il versetto 7 dice: allora egli si è alzato ed è andato alla sua casa. Tutti quelli che erano lì hanno visto il miracolo fisico, che rifletteva il miracolo spirituale. Per essi è stata una testimonianza tremenda. Quello che noi dobbiamo fare, testimoniare del miracolo spirituale in primo luogo e dopo del miracolo fisico che Dio può fare nella nostra vita. E il problema è che, nonostante tutto questo, guardate che triste questo quadro, e noi non lo possiamo cambiare, che anche stando Gesù in Nazaret, l'incredulità li aveva portati a cambiarli in una forma così forte, che quando leggo il versetto 8 dice che quando le persone hanno visto questo glorificavano il Dio, però dicevano che aveva data con tale autorità agli uomini in plurale, parlando dell'umanità. Vedendo e ascoltando non avevano ancora creduto. Alcuni ascoltano messaggio dopo messaggio, però gli entra da un orecchio e gli sale dall'altro e restano sempre uguali. Però grazie a Dio per coloro come il paralitico, che arrivano a credere chi è il Signore. La reazione dell'incredulo è la stessa oggigiorno. Dichiarano la verità come che è una bestemmia. Per questo gli scribi hanno detto: costui bestemmia. Vi voglio dire una cosa: molta gente religiosa bestemmia credendo che sta dicendo la verità, dichiara la verità come una bestemmia o come una menzogna. Questo passa, succede con le religioni: si parla di Cristo come Dio e si sta bestemmiando contro di Lui. Le sette lo fanno perché c'è un'esclusività in Gesù, perché Gesù è un Dio fatto carne. Da lì la risposta dell'incredulo. L'incredulo lo porta a questo: confrontare l'effettività di quello che Dio può fare verso quello che l'uomo può fare. La religione non ha potuto guarire quest'uomo, ma Gesù sì lo ha potuto fare. Perché confrontate quello che può fare Gesù con quello che potete fare voi? Quante volte avete fatto qualche cosa per alleggerire la vostra coscienza colpevole? Avete fatto tante cose per alleggerire la vostra coscienza, ma la domanda è: siete liberi o non siete liberi? La risposta è no. Se dite il contrario siete bugiardi. L'altra cosa che dobbiamo fare è osservare la rivelazione biblica. Quando Gesù ha detto: affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà, Gesù usa qua un termine profetico, nel quale Daniele 7:13 dice che vedeva venire dalle nuvole uno come figlio dell'uomo, che è venuto fino all'anziano dei giorni, e gli è stato dominio, gloria e regno, affinché ogni popolo e lingua li potessero servire. Il dominio è un dominio eterno che non passerà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Quando Gesù usa questi termini riferendosi a se stesso, affinché sappiate che il figlio dell'uomo, stiamo parlando che intorno a lui c'erano scribi, persone che erano dei teologi, che si incaricavano di mantenere la credenza dell'Antico Testamento, erano maestri. Però quando Gesù fa uso di questa parola, immediatamente sono andati a questa porzione di Daniele 7, del versetto 13 in avanti. Però nonostante questo, in relazione a questa profezia compiuta in Cristo, non hanno fatto questa relazione. Noi dobbiamo vedere cosa dice la Bibbia di Gesù e confrontare l'effettività della capacità umana con Gesù Cristo. Alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. Che volete voi? Vivere legato internamente o camminare liberamente? Per me, fratelli, in questo versetto mi parla non solamente di una guarigione fisica, mi parla di una guarigione di carattere spirituale, dove quest'uomo comincia a camminare in libertà interiore, in libertà esteriore. Adesso poteva alzare il suo capo. Pensate cosa può aver significato per lui andare a casa essendo libero internamente e esternamente. Era pieno di gioia, si sarebbero avrebbe gioito tutta la famiglia, era completamente trasformata l'atmosfera. La maggioranza capisce solamente a metà chi è Gesù. Per questo quando dice la Bibbia qua, e la gente si meravigliavano perché aveva dato tanta potestà agli uomini, alcuni crederanno continuando a credere a Gesù a metà, e questo non gli farà ricevere il miracolo, ma coloro che avrà creduto, come dice la Scrittura, dal suo interiore correranno fiumi di acqua viva. Gesù è Dio ed egli può fare ogni cosa. Tutto quello che lui ha fatto lo ha fatto affinché noi ricevessimo le benedizioni e soprattutto il perdono dei peccati. La tua incapacità è il problema che ti aggoviano, è l'opportunità per venire a Gesù. Chissà il problema che adesso hai, che ti opprime e che vuoi togliertelo. Io voglio che tu sappi questo. Questo problema stesso diventa uno strumento affinché tu possa venire ai piedi di Cristo. Signore Gesù, veniamo davanti a te. Fai un miracolo, Dio, nell'anima, nello spirito. Voglio chiedere a tutte quelle persone che vuole ripetere con me questa preghiera di fede per essere libero del peccato. Lì dove vi trovate, dite queste parole a voce alta. Padre eterno che sei nei cieli, perdonami, sono un peccatore, contro te ho peccato. Non merito né la più minima delle tue benedizioni, perdonami. Signore, sento dolore per aver ferito il tuo cuore e aver offeso il mio prossimo, l'avere danneggiato la mia vita. Perdonami, Signore. Però, per la fede in che tu hai portato nel tuo corpo tutti i miei peccati e hai pagato con prezzo di sangue il perdono dei miei peccati, per la fede in questa verità ricevo il tuo perdono. Lavami, oh Signore, col tuo sangue. Credo che sei risuscitato per darmi libertà, una libertà completa nella mia vita. Ti ricevo nel mio cuore come mio Salvatore e Signore della mia vita. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Amen e amen.